uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon lunedì, buongiorno a tutti, bentornati a The Soup of the Day. Sono Chiara Nicoletti e sono con la mia Angela del cuore, Angela Prudenzi. Ciao.
Buongiorno a tutti.
E sei con me perché c'è una notizia che non abbiamo dato venerdì e che assolutamente dobbiamo darvi oggi, perché riguarda anche un'attrice e quasi amica, una persona che amiamo molto, perché è stata annunciata la madrina della 78esima mostra del cinema di Venezia, Serena Rossi.
Sì, è lei il volto di Venezia quest'anno, Napoli anche, quindi non solo
sì,
il volto
io
di
proprio
Venezia, ma anche
Napoli e mille culura.
infatti, sapevo che questa notizia ti aveva fatto felice. Beh, del resto l'avevamo apprezzata e amata nei film di Manetti, e insomma doveva esserci anche una bella madrina napoletana. C'era già stata la Ranieri, è tornata anche lei, e beh, insomma, io sono convinta che sarà una madrina amata, perché sì, lei raccoglie simpatie, abbiamo visto che sa fare bene la televisione, sa presentare, è brava, canta, recita, insomma fa tutto. E anche se, ecco, presentare Venezia non è proprio facile,
no,
perché
non l'ho mai.
Arrivati là sopra, poi in sala grande, insomma, anche le più grandi hanno avuto un po' di patema, ma questo succede anche a Cannes, è normale che sia così, perché senti il peso non solo del cinema del tuo paese, ma un po' ti guarda tutto il mondo, e quindi insomma chi non avrebbe paura?
Però,
ma lei non l'avrà, vero?
No, secondo me, nel senso, sì, ce l'avrà, ma forse quella sua grande capacità, devo dire, di sembra un po' di esorcizzare tutto, no? Di essere sempre naturale come attitudine alla vita, forse in questo caso potrebbe scardinare quegli ultimi rantoli di formalità che delle volte i master of ceremonies si sentono investiti, di cui si sentono investiti, e che secondo me invece potrebbe essere la chiave per trovare una connessione magari più emotiva ancora di più con il pubblico. E mi sembra anche una bella scelta per Venezia, perché mi sembra una buona rappresentante di quella fusione che si porta avanti da un po', no? L'abbattere tutti i limiti e i confini tra un tipo di cinema e un altro.
Sì, e poi insomma si porterà dietro chissà quanti e quali film italiani, perché come abbiamo visto dalla presentazione dei titoli di Rai Cinema, c'è una valanga che ci sta
sì,
per colpire, per seppellire. Sono decine e decine di titoli. Del resto il piano biennale di Rai Cinema conta di 135 film,
sì,
no? Di cui 60 opere prime e seconde, 40 documentari, per un investimento di 150 milioni di euro.
Sì, esatto.
Sono un'enormità.
Sì, sì, Paolo Del Brocco, la D di Rai Cinema, ha fatto questo incontro con noi della stampa titolato "A rivedere le stelle", e lì appunto ha dato i numeri nel senso più bello e prolifico della parola. In più li ha, alcuni di questi titoli, di questi 135 film, ce li ha annunciati divisi per in produzione, in uscita, in sviluppo, e ce li ha messi sotto certe categorie per permetterci un po' di distinguerli. E E quindi si va dall'Italia dei Grandi, cioè una serie di film che parlano di personaggi che hanno fatto la storia d'Italia. Per esempio ci sarà Dante di Pupi Avati con Sergio Castellitto, Qui rido io, che sapevamo, che stiamo aspettando, di Mario Martone, sulla famiglia Scarpetta, o forse io sto aspettando, ma vabbè, sono particolarmente curiosa. E, oppure ci saranno i bestseller, cioè i film che incontreranno un po' la letteratura e il teatro. C'è il famoso e ormai attesissimo Tre piani di Nanni Moretti, che tra i titoli, no Angela, quelli che ormai nominiamo ogni tanto, e chissà, ecco, dove lo vedremo. E c'è
sulla Monte de Marche.
Sulla Monte de Marche, così pare, così dicono, quindi
così si dice, quindi
esatto.
Questo è l'unico titolo, secondo me, di cui possiamo essere certi.
Esattamente.
che prenderà la strada della Croasetto.
E ancora, per esempio, mi ha colpito, per esempio, Il ritorno dietro la macchina da fresa di Paolo Taviani, senza il fratello, con Leonora Addio. E poi ancora, diciamo che Paolo Del Brocco ci ha tenuto a precisare che tra tutti questi film, appunto, prodotti da Rai Cinema, ci sono ben 40, se non sbaglio, registe italiane, e due esordi alla regia: nel lungometraggio, nel caso di Jasmine Trinca, e in assoluto nel caso di Claudia Girini.
Esattamente, perché Jasmine Trinca aveva fatto un bellissimo corto che era in concorso l'altro anno a Venezia, e tra l'altro ce ne ha parlato anche a noi di Fred in occasione del premio che le abbiamo dato. Insomma, in quell'occasione fu adorabile, e quindi per lei, ecco, non è una novità assoluta, ma Claudia Gerini non ce l'aspettavamo, quindi è stata davvero una sorpresa, insomma. Beh, come una sorpresa, devo dire, per me è stata anche la scelta di Susanna Nicchiarelli di fare un film su Santa Chiara.
Io mi sento molte chiare, devo dire, anche Carpignano ha fatto un film su Chiara, però Santa Chiara
che ispira.
Santa Chiara, devo dire, mi è sempre non perché, ecco, è la mia santa, però è sempre una storia che mi ha affascinato tanto, e pensare a come possa averla immaginata Susanna Nicchiarelli mi incuriosisce tantissimo, quindi veramente non vedo l'ora. E come ho detto spesso, c'è molto hype, e mi ha colpito, devo dire, anche l'arrivo di film come I Promessi Sposi di Pietro Marcello, che non so proprio cosa immaginarmi, devo dire, e The Palace di Roman Polanski, che come sappiamo è sempre regista controverso, però l'Italia ci sta investendo molto.
Beh, è giusto così, anche perché insomma, mi sembra che un autore come lui debba essere assolutamente supportato. Bene fa Rai Cinema a farlo, e per il resto, come hai detto tu, sono talmente tanti questi film, divisi tra l'altro con delle etichette, no? Cioè, come hai ricordato, ci sono i grandi classici, ma ci sono le cronache italiane, il cinema di genere, ecco, il cinema di genere, ecco, che sempre di più appare sugli schermi, no? Noi non abbiamo una grande consuetudine, invece ormai da qualche stagione con forza torna, e ad esempio ci sono due film, La terra dei figli e Mondo cane, che sono due film ambientati in un futuro distopico, e tutti hanno al centro dei ragazzi giovani, quindi sai, a volte ci sono quelle strane congiunture per cui i registi, come dire, si parlano da lontano e vogliono raccontare in qualche modo le stesse cose, facendolo in maniera completamente diversa. Insomma, tra l'altro Mondocane è il film di esordio, quindi ancora più significativo, e poi vabbè, dei diaboli che hai detto, che
non ho detto, ma lo dico fra poco, lo dico fra pochissimo. Fred, se l'è fatto sfuggire Angela, perché ne avevamo parlato fuori onda, sì, perché Paolo Del Brocco giovedì scorso ha annunciato le date di uscita che tutti volevamo sentire, che tutti aspettavamo, e cioè quelle dei due film più attesi, e mi sento di dirlo senza dubbi, del cinema italiano degli ultimi tempi. Una è Freaks Out di Gabriele Mainetti, che a distanza quasi di un anno uscirà il 28 ottobre 2021, e l'altro titolo è Diabolik dei Manetti Bros, che uscirà il 16 dicembre. Ma su Diabolik, Angela? Quello dei tamburi?
Diabolik è stata data la grande notizia, cioè che si sta già lavorando a Diabolik 2 e Diabolik 3. Questa sì che è una notizia, perché siamo veramente dentro un'idea di produzione internazionale.
Sì.
Perché i film di eroi, non è un supereroe, ma comunque è un eroe, è proprio l'idea di lavorare su più capitoli assieme, è veramente delle grandi produzioni hollywoodiane. Quindi pare, pensa un po' quale rivoluzione.
Pare che inizieranno a girare a ottobre, magari siamo più liberi e incominciamo a fare le incursioni sui set. Ma vabbè, oppure ci capitano i set sotto casa tua. Perché ormai
esatto, ma sicuro. Intanto il 16 dicembre sappiamo che possiamo andare a vedere il primo capitolo e capire come è.
Facciamo il Santo Natale,
magari lo vediamo prima, magari lo vediamo prima, insomma, il 16 dicembre, perché lo presenteranno, speriamo. E invece il film di Mainetti, come
già
hai detto, 28 ottobre
di aspettare.
Io insomma, diciamo che il trailer lascia ben sperare.
Sì, io ho visto anche quei 6 minuti famosi presentati alla festa del cinema di Roma dopo un incontro con Mainetti da parte di Antonio Monda, ed ero impazzita, cioè non pensavo di poter più aspettare la fine ottobre, e infatti invece poi ho dovuto aspettare, come sappiamo, e quindi adesso proprio veramente non se ne può più. Ma torniamo a delle uscite italiane, perché Paolo Del Brocco non si è voluto sbilanciare, ha detto che aspettava la presentazione del listino di 01 soprattutto, ma ha incominciato a dirci che il 20 maggio vedremo Il Cattivo Poeta, film su Gabriele D'Annunzio con Sergio Castelletto nei panni di Gabriele D'Annunzio, e poi ci ha tenuto a ricordare che La Befana Vien di Notte, di cui avevamo già parlato, 2 con Monica Bellucci, diretto da Paola Ranni, uscirà il 30 dicembre, quindi in attesa del giorno della Befana. Quindi tanti auguri a noi.
Una settimana di fuoco
ci sarà, sì, esatto, avremo un dicembre bello carico, e comunque pare che usciranno tanti film in autunno e anche tanti DPCM e chiusure permettendo tra giugno e luglio. Una
sì,
nota
io sono
suonata.
Un po' preoccupata.
Vai. Del carico.
Sono un po' preoccupata, okay, perché temo che alcuni film possano subire l'effetto blockbuster, o comunque, anche se non blockbuster, l'effetto Diabolik, ad esempio,
sì,
che magari possiamo anche definirlo un grande film come costi, esattamente come Freaks Out, ma è chiaro che per blockbuster intendo qualcosa di molto più pesante, in arrivo da oltreoceano, ecco. Però anche Diabolik potrebbe schiacciare i film italiani piccoli.
Sì, assolutamente.
Ecco, questo effetto valanga, che è quello che abbiamo subito noi leggendo tutti questi titoli, spero che non debbano subirlo i film più a basso budget, o comunque più difficili.
Ma infatti
meno da pubblico.
Paolo Del Brocco l'ha lasciato intendere che era tutto soggetto a un confronto con i competitor, proprio per capire, come dire, quanto conviene far uscire e in quale data. Quindi sì, questo rischio c'è, è molto concreto, ma perché c'era già per tutti i nostri lavori cinematografici, no? Già ci abbiamo l'ansia, almeno io, di ritrovarci a non poter seguire per bene tutto, perché a un certo punto ci viene lanciato dietro tutto il carico che non abbiamo potuto vedere prima. Quindi è particolare. Devo dire invece, da parte mia, unica nota stonata, visto che io sono sempre promotrice, credo, e mi sembra di ricordare anche tu, di un rinnovamento di volti, voci e corpi all'interno del cinema italiano, l'unica nota stonata, diciamo, di questa listona di tutti questi titoli annunciati è che spesso basta aprire il Word e fare Ctrl F e digitare un nome di attore italiano a caso tra quelli più noti escono una media di 3-4 volte.
C'è
e
minimo.
Con tutta la bravura che hanno, perché molti sono dei signori attori del cinema italiano, mi chiedo se non fosse che ci cantiamo e ce la suoniamo da soli continuamente, ci rimpastiamo e, per quanto siamo bravi, voglio dire, ecco, questo al netto, come direbbe mio marito in gergo economico, al netto della bravura di questi attori, non so quanto possa essere una cosa positiva nel lungo periodo a vedere sempre le stesse facce. Non so che ne pensi, Angela.
Ma penso esattamente come te, sai che soffro nel vedere gli stessi volti, quando vedo un attore e un'attrice diversi, veramente faccio come la bocca aperta, così, dallo stupore, e io poi voglio vedere quello, vorrei un ricambio, e non so, credo che sia un po' un nostro annoso problema. Sappiamo benissimo che quando un attore arriva a un certo livello di successo, sembra che diventi impossibile non fare un film se non c'è quel determinato interprete. Insomma, non è così negli altri paesi, dobbiamo dirlo, perché io che vedo molti film di ogni paese, chiaro che non conosco gli attori colombiani, no? Però conosco bene quelli francesi, conosco quelli inglesi, insomma, e arrivano film anche importanti, vedo film importanti che hanno attori che io non avevo mai visto, anche film a grosso budget, no? Accanto all'interprete sì conosciuto, però ce ne sono altri che dico, ah, ma guarda che bravi questi, da dove arrivano? Ecco, le stesse chance mi sembra che in Italia non vengano offerte.
Magari, chissà se cambierà qualcosa a furia di dirlo. Noi ci proviamo a dirlo, magari non ci sente nessuno, magari scatta la scintilla nella mente di qualche produttore o di qualche regista. Fred. Da stasera, per 3 serate in prima visione su Rai 1, andrà in onda Chiamami Ancora Amore, la nuova serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli, con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati, e la partecipazione di Claudia Pandolfi. Storia di un amore e un matrimonio che finisce, un amore grandissimo che poi sfocia in un grandissimo odio, un figlio, una separazione e il contestarsi, lo scontrarsi per la custodia di questo bambino. Greta Scarano e Simone Liberati quindi si dedicano per ben 3 serate nel raccontarci ogni sfaccettatura tra flashback e presente di questo amore che rappresentano, che, per citare Gianluca Maria Tavarelli, racconta un po', seppur nello specifico di questa storia, racconta un po' le vite degli altri, le vite che per molti versi, e lo cito, sono identiche alle nostre, per farvi entrare un po' in questa atmosfera che ricorda un po', come ha detto lo stesso autore del soggetto e della sceneggiatura del film, Giacomo Bendotti, un po' quella storia di un matrimonio, Marriage Story di Noah Baumbach. Vi faccio ascoltare la mia intervista a Greta Scarano, che con questo ruolo di donna, moglie e mamma ha avuto l'occasione di combattere e magari anche scardinare un po' quali sono gli stereotipi che tuttora sussistono e con cui ancora si deve combattere quando si parla di donne e di mamme.
The Soup of the Day.
Domanda che ho approfondito con Gianluca e con Simone, che faccio anche a te, Greta. Devo dire, mi hanno colpito sia ovviamente i temi portanti della serie, ma anche la modalità con cui Gianluca ha deciso di rappresentarli, no? Starvi così addosso con la macchina a mano e chiedervi di vivere queste vicende. Quindi mi chiedo e ti chiedo che tipo di lavoro di indagine, come dire, dentro e fuori da te hai dovuto fare per vivere questo personaggio, per renderlo tuo e allo stesso tempo abbastanza universale, simile ad altri di noi.
Beh, diciamo che è stato un percorso molto intenso, nel senso che mi sono ritrovata comunque ad affrontare delle scene complesse in cui dovevo essere estremamente credibile e naturale, ma in certi momenti anche molto sofferente. E quindi è stato un viaggio, ti ripeto, profondo, anche alla ricerca di come dire, certe risposte su come mi sarei comportata io nello stesso no, ruolo di Anna. E poi quindi siamo stati anche messi nelle condizioni però di esplorare in maniera molto profonda e intensa questi sentimenti, che poi non sono solo sentimenti negativi, cioè non c'è solo una separazione, c'è anche un innamoramento, c'è anche la nascita di un figlio che si è raccontata in questa nostra serie in maniera piuttosto realistica, però io ho dovuto immaginare che cosa significa la gioia di essere madri di un neonato, perché io non lo sono, quindi anche soltanto per un secondo provare, percepire quell'amore gigantesco e incondizionato che puoi provare per un essere che hai generato tu, insomma anche quello è sfidante per un attore, no? Quindi ogni cosa nel bene e nel male è stata comunque molto profonda e molto intensa.
Ho pensato quando Bendotti ha citato Baumbach, ho trovato la quadratura, perché già avevo pensato a Storia di un matrimonio e a proposito di maternità anche a quel discorso che fa Laura Dern, non so se lo ricordi, in cui diceva che l'idea del buon padre è stata inventata 30 anni fa, mentre le madri sono sempre state giudicate a un livello più alto, no? Ed era così. Cioè, adesso magari le cose pian piano cambieranno, però le madri e le donne devono sempre confrontarsi con una marea di stereotipi in più. Ecco, come hai vissuto, Chiamami ancora amore lo sottolinea molto bene, credo. Ecco, come hai vissuto questa parte, questo affrontare così chiaramente una serie di anche di stereotipi e di problematiche che vivono le donne e anche le madri oggi?
Guarda, dico la verità, è stato liberatorio. Sono molto onesta, è stato liberatorio perché è un tema che, anche se non sono madre, comunque sento molto. C'è una frase che dice il mio personaggio, Anna, e mi pare tu non l'hai vista, credo, nella terza puntata, mi pare terza o quarta, lei dice una cosa che io amo e che mi è rimasta proprio impressa nelle meningi, perché comunque è una cosa che sento tantissimo. E lei dice all'assistente sociale, a Claudia Mandolfi, perché noi donne dobbiamo rendere conto di ogni centimetro di libertà che ci prendiamo. Perché lei dice, ma tu abbandoni il tuo... insomma, in realtà questo non te lo voglio spoilerare, perché non te lo voglio rovinare, però insomma... In un contesto più ampio lei capisce e dice, ma perché io devo giustificarmi di delle libertà più piccole che mi prendo, quando un uomo non deve chiedere mai il permesso di fare niente, né di andare al bagno quando c'ha un figlio, dico. Sì. Io ho tantissime amiche che mi dicono, io devo giustificarmi anche quando vado in bagno, capito? Anche, cioè, io non l'ho provato, però già lo soffro comunque, perché anche se non ho figli, in un altro modo comunque esiste pure il prendersi cura della casa, il prendersi cura della spesa, cioè è molto raro che sia condiviso in maniera assolutamente equa, molto raro. E quindi mi sono sentita liberata, perché ho interpretato un personaggio che dice, ma che cazzo, capito? E non è, cioè, è bello secondo me, no? È liberatorio, è stato.
Ed è il lavoro, ecco, io non voglio parlare di lezioni, perché non credo che le serie o i film debbano impartire lezioni o dare messaggi, però in questo, ecco, mi chiedevo proprio alla luce di questo, forse non lezione, però che tipo di
riflessione
in più. Sì, ecco, esatto, come pensi che tutta questa cosa ti abbia arricchito e possa arricchire gli altri? Io lo penso, ecco, proprio alla luce di quello che abbiamo detto, però.
Sì, perché allora, partendo dal presupposto che uno si può rivedere in alcune cose di lei o di lui, quindi gli uomini o le donne, si possono rivedere per alcuni motivi, chi per altri, insomma. Però ti dirò che uomini insospettabili, tipo il montatore del promo che della Rai, così, ha visto la serie perché doveva montare il promo, è venuto da me con gli occhi lucidi, proprio mi ha detto: Greta, io questa serie, io non so che cos'ha, però è come se io, mentre la guardavo, io ho riflettuto su di me, su come sono io in coppia, su quello che non ho visto di mia moglie. Cioè, questo ti dà modo molto, secondo me, questa serie, di pensare più che altro a cambiare il punto di vista, a vedere il punto di vista dell'altro. Cioè, quando ti cambia il corpo perché sei madre, improvvisamente partorisci, il tuo corpo cambia. Cioè, difficile per un uomo capire veramente che cosa scatta nel cervello di una donna che dà alla luce a un figlio. Cioè, non è. E vedere il punto di vista sia di lei che di lui, secondo me, è un arricchimento, perché ti può portare a riflettere. Ma intanto perché la segui, perché c'è pure l'aspetto un po' crime, quindi vuoi capire che cosa è successo, no? Però poi fondamentalmente la segui perché un po' ti dici: oddio, ma io come sono? Cioè, come non sono? Che errori faccio? Che sono simile a loro? Sono diversa? Posso migliorarmi? Magari? E quindi sinceramente il fatto che in particolare Anna ripieghi completamente su un altro lavoro, che per carità è un lavoro comunque incredibile perché fa l'infermiera, però lei voleva fare il medico nella sua, cioè è cresciuta pensando che avrebbe fatto il medico, e converte i suoi esami in medicina, li converte in scienze infermieristiche, quindi fa un lavoro diverso da quello che era il suo sogno. Sicuramente questo io non l'ho provato, ma l'ho sempre temuto nella mia vita. Cioè mi sono sempre protetta in questo senso, perché avevo paura di ritrovarmi in una situazione del genere, no? Perché, come dicevamo pure oggi in conferenza, effettivamente quando una donna rimane incinta, a volte, molto spesso, smette di lavorare, poi dopo è difficile riprendere, insomma, perché un uomo no? Cioè, nel senso, ma che cavolo, è una cosa. E quindi niente, continuo anche a distanza di mesi da quando l'abbiamo girata, continuo a riflettere su questa cosa qua, no? Su quanto sarebbe importante veramente condividere con la persona che si è accanto, in maniera completamente paritaria, la crescita di un figlio. Cioè, mi ci fa riflettere continuamente su di me questa cosa.
Ma stiamo combattendo, Greta? Siamo sul campo qui. Come definiresti Chiamami ancora amore? Se dovessi parlarne con qualcuno e dire Chiamami ancora amore,
ma in che frase, che lunghezza?
Una storia d'amore, una storia di genitori, una storia di, non lo so.
Sì, no, è una storia sull'amore, ti direi, se doveva essere proprio sintetica.
Grazie mille Greta, in bocca al lupo.
Grazie a te.
The Soup of the Day.
E avete ascoltato la voce di Greta Scarano, protagonista insieme a Simone Liberati di Chiamami ancora amore, la nuova serie in tre serate in prima visione su Rai 1, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Fred Film
Radio. Iniziamo una nuova settimana e un nuovo appuntamento con la generazione D.O. di Daniele Orazzi, e per inaugurarla appunto questa settimana post Oscar abbiamo con noi Irene Casagrande.
Salve, ciao a tutti.
Ciao, grazie. Buongiorno. Benvenuta su Fred. Irene,
grazie.
Allora, parliamo un po' di te. Leggo, diciamo, da bio. Vabbè, ovviamente noi ci ricordiamo di averti visto in quella serie incredibile, abbastanza particolare, che era In Treatment. Sei stata anche una giovane Fallaci in Loriana. Sei stata in tutte e tre le stagioni, diciamo così, della serie ideata da Stefano Accorsi, 1992, 93 e 94. Al cinema invece hai iniziato con Uno per Tutti, e ultimamente sarai anche protagonista di un cortometraggio, L'uomo materasso, di Fulvio Risuleo, che è un altro regista abbastanza pazzo e molto giovane, aggiungo. E quindi mi sembra di capire che, diciamo, non ti stai facendo mancare niente, né dal punto di vista cinematografico che da quello seriale.
Beh, diciamo, mi sono sempre considerata fortunata e continuo a sentirmici, perché insomma non è scontato riuscire a poter lavorare, a finire coinvolto sempre in progetti molto belli, in cui veramente da parte mia c'è un senso di ogni volta ricevere l'opportunità, no, di confrontarmi con, insomma, sì.
Devo dire che ci sto per arrivare. Nella tua bio, appunto, per Dio, non vedo menzionato il teatro, ma immagino che sia uno dei tuoi amori, visto l'artista di riferimento che hai scelto. Chi è?
Allora, infatti, l'artista di riferimento che ho scelto è Julian Beck, che è stato una delle grandi personalità del teatro sperimentale e di ricerca del secolo scorso. E, sì, in realtà, appunto, nel mio curriculum il teatro è assente. In realtà poi io ho cominciato così, in provincia, ecco, Vittorio Veneto, quando avevo 12 anni mi sono innamorata di questo gioco, che è stato il gioco che mi ha accompagnato poi durante tutta l'adolescenza. Per cui, ecco, non ho ancora avuto l'opportunità di confrontarmici dal punto di vista proprio strettamente professionale, però l'ho sempre fatto, appunto, nel tempo mio residuale tra studio, liceo, università, lavoro. È una cosa che mi ha sempre molto appassionato e innamorato, anche proprio studiando poi, no? Io dopo il liceo mi sono iscritta all'università, mi piace molto studiare e studiando mi sono reinnamorata di quel gioco, scoprendolo ancora più denso di quello che sicuramente potevo percepire da bimba, da ragazzina.
Esatto, perché nel caso di Julian Beck, ricordiamolo, fondatore del Living Theater con la moglie Judith Malina, ecco, mi chiedevo perché proprio lui, anche perché dal punto di vista cinematografico ha all'attivo cose, però ecco, non è, ha dedicato quasi tutta la propria vita al teatro, quindi diciamo la parentesi cinematografica è breve.
Ma per me in realtà proprio appunto avendo cominciato a confrontarmi con la recitazione da ragazzina e appunto in treatment a livello quindi televisivo e poi cinematografico, ad un certo punto mi sono resa conto che per le proprio caratteristiche mie, anche personale, tendo ad essere una persona molto cerebrale, no? E molto mentale in quello che faccio, ad un certo punto il mio interesse per il teatro e per un certo tipo di teatro rispondeva sia ad una mia curiosità, un mio sentire diciamo personale, che anche un pochino alla consapevolezza che il teatro era un canale che mi costringeva anche mi mette di fronte all'esigenza di poi tutta questa cosa cerebrale e mentale incarnarla fisicamente in un corpo che deve essere vivo e performa, e che anzi ho cominciato proprio a rivalutare il ruolo del corpo nella mia vita e a livello artistico, e quindi da qui un pochino ho cominciato a guardare a certe specifiche esperienze invece di altre nella tradizione teatrale del passato. E quando poi ho scoperto, ovviamente essendo piccolina, no? E guardandomi sempre indietro, dovendo studiare a posteriori cose che però non posso, quando ho scoperto il Living Theater, lì ci ho trovato anche poi quel grande coraggio e quella grande consapevolezza di essere immersi in una collettività, e quindi fare teatro intrinsecamente diventava per Julian Beck, ma poi per molte altre esperienze anche, una modalità con cui prendere anche posizione rispetto a questa collettività, no? E coltivare una dimensione che appunto è poetica e politica insieme, cioè estetica è sì di ricerca formale, ma anche e soprattutto poi di politica nel senso più proprio basilare, etimologico se vuoi, e quindi anche pieno e pulito del termine.
Come si applica, diciamo, questo studio, questa scoperta di questo mondo dell'Even Theater, ma non solo, nel tuo lavoro di tutti i giorni? Cosa pensi di aver acquisito o di star acquisendo?
Ma credo che appunto per me esperienze di questo tipo siano di grande stimolo proprio in quello che è la mia ricerca, appunto, sia artistica da attrice rispetto al imparare che il mio corpo mi offre veramente un ventaglio di possibilità estreme ed è il primo canale, è la mia interfaccia con il mondo, no? E quindi certo, sia a livello di vissuto che poi quindi espressivo e comunicativo. E quindi in realtà guardare a queste esperienze, a questi corpi che sono destrutturati dal punto di vista proprio, no? Che insomma mi ha aiutato e mi aiuta costantemente un pochino a allargare un pochino l'orizzonte delle possibilità che vedo, a immaginare possibilità alternative e ragionare quindi in termini un po' più laterali e poi appunto a comunque prendere consapevolezza e cominciare ad agire nel mio corpo e cominciare una ricerca che parta da quello invece che dal pensiero, dalla riflessione, perché appunto è un po' l'estremo opposto che quindi sento che devo incontrare per bilanciare quella che sarebbe la mia naturale tendenza, che è appunto di essere molto invece sbilanciata su quella che è la riflessione, razionalizzare, comprendere a livello puramente appunto razionale, e però poi appunto crescendo uno scopre che paradossalmente la comprensione razionale di qualcosa è anche quella un po' superficiale, più superficiale quando stiamo parlando poi dell'esigenza di indossare i panni di qualcuno, sì, trasmettere e comunicare, no? Sì, quindi direi questo.
Irene, quando hai incominciato ti eri messa degli obiettivi, o meglio ti eri esclusa qualcosa, nel senso delle volte uno ha un'idea di che tipo di attore vuole essere e in questa idea esclude una serie di progetti a priori, no? Dire quello io non voglio farlo perché non mi piace, non mi si addice. Ecco, hai fatto questa cosa o non la fai?
Ma allora, guarda, avendo cominciato molto molto piccola, appunto 15 anni, 16, 17, è chiaro che quando sei un adolescente un pochino ti porti dentro tutto questo un po' idealismo, anche tensione proprio, no? Puramente emotiva e poco radicata in una poi concretezza di dire ok, questo è il mio lavoro e quindi in quanto lavoro lo approccio in questo senso. Per cui da ragazzina certamente se mi immaginavo il mio futuro e il tipo di persona e quindi anche di attrice che volevo essere, mi immaginavo che insomma per me l'ideale sarebbe stato poter coltivare un percorso in cui il focus era molto di più sulla crescita proprio artistica e poco sul, no, dicevo, a me non mi interessa, farò la cameriera anche per tutta la vita se questo significa lavorare poco per poter diciamo cercare i progetti che mi fanno crescere e trovo stimolanti da tutti i punti di vista. Poi crescendo invece uno si rende conto che innanzitutto crescendo mi sono proprio resa conto di quanto in realtà ogni esperienza in questo lavoro, poi particolarmente ogni set, è un set diverso che ti pone di fronte a sfide diverse anche, sì, e quindi le occasioni di crescita le trovi proprio perché è un lavoro che ti coinvolge poi a tutto tondo come persona, non è semplicemente un lavoro che si basa su una competenza specifica per cui, no, studio questa specifica cosa e poi metto in pratica una, ti coinvolge come persona, quindi insomma poi crescendo mi sono veramente relazionata a qualsiasi progetto consapevole del fatto che qualcosa da imparare c'è sempre e anzi con entusiasmo e senso di questo, e poi insomma è il mio lavoro. Poi in realtà ti dirò, io ho cominciato a considerarlo il mio lavoro un po' tardi rispetto essendo ragazzina sono anche un pochino cresciuta cercando di non escludermi niente da un altro punto di vista, nel senso che un pochino ho fatto resistenza per anni all'idea che questo dovesse per forza essere la mia strada, perché mi dicevo, ma scusami, 16 anni,
17, che ne vuoi sapere?
No, sì. Ci sono tante cose che potrei coltivare, mi piace studiare, voglio fare l'università e studio qualcosa che veramente poi mi chiama potenzialmente a sognarmi in futuro impegnata anche magari in cose diverse. Poi ripeto, invece, studiando ho riscoperto il mestiere che la vita mi ha messo davanti, e ripeto, mi sento sempre molto fortunata in questo senso, e me ne sono reinnamorata completamente, per cui poi è come se l'avessi scelto una seconda volta.
E quindi non arriva a caso la mia domanda conclusiva: quali sono i tuoi desideri per te di carriera, le tue ambizioni TV, teatrali, cinematografiche, ecco?
Allora, sicuramente, appunto, mi piacerebbe tantissimo poter continuare a formarmi e quindi poter arrivare ad essere in grado di affrontare il teatro, che appunto mi chiama molto e di cui sono molto innamorata. Contemporaneamente la mia più grande ambizione è riuscire a continuare a appunto fare questo mestiere di cui sono, ripeto, innamorata, e che mi consente anche nel frattempo di coltivare quelli che sono i miei interessi, appunto, legati allo studio. Studio antropologia, studio cose che io sento molto connesse poi con il mio percorso e con il mestiere dell'attore. E forse anche per questo, no? Poi un punto di riferimento come Julian Beck è anche una personalità che ha coltivato il teatro in un ventaglio poi di impegno rivolto anche a molte altre pratiche e discipline, e in un certo senso appunto ambiti di impegno e riflessione. E quindi mi sembra un'ambiguità, così uno dice vabbè, non mi stai dicendo niente di, invece mi rendo conto è un'ambizione che insomma ci vorrà tanto impegno da parte mia, anche tanta fortuna, e spero che insomma possa realizzare questa cosa.
Vabbè, stai con i piedi su quella strada, poi ecco, certo, dipende da tante cose, ma intanto speriamo di ripartire del tutto con tutto, e così le occasioni aumenteranno e magari ci incontreremo anche di persona prima o poi.
Sarebbe un piacere, certo.
Irene, quindi in bocca al lupo, grazie mille di essere stata con noi, e appunto rinnovo l'augurio di incontrarci nel futuro fisicamente o comunque virtualmente per un nuovo progetto o nuovi progetti.
Grazie mille, lo spero. E buona, auguro anche a tutti quanti, insomma, di poter ripartire a pieno regime con le proprie vite, direi che ne abbiamo bisogno.
Fred Film Radio. Un lunedì ad Supodo Day in cui abbiamo parlato molto del cinema italiano e degli attori italiani. Chissà se i consigli di Angela non verteranno su questo, si sposteranno sull'internazionale. Angela?
Si spostano decisamente fuori dai confini italiani, proprio altro mondo, le Americhe, anzi l'America. Il film che vorrei consigliare è La ballata di Cable Hogg di Sam Peckinpah. Quando si parla di Peckinpah si pensa al western, si pensa a scontri drammatici, qua il tono invece è molto meno violento che nei soliti film di Peckinpah, e anche perché al centro del racconto c'è un anziano cercatore d'oro che dopo essere stato derubato da dei soci e lasciato così a sopravvivere, diventa sempre più insopportabile, perché certo l'essere stato tradito non lo ha reso proprio aperto al mondo. Però trova il modo di rimettersi in piedi anche grazie alla conoscenza che fa con una prostituta dal cuore d'oro interpretata da Stella Stevens, mentre lui, il vecchio cercatore Jason Roberts, grandissimo Jason Roberts, e quindi ricomincia una seconda vita e riesce a, di nuovo a rimettersi in carreggiata e anche a di nuovo arricchirsi, però ancora una volta i vecchi soci si fanno vedere, ma lui riesce a contenere questo secondo attacco e in qualche modo dà vita a quella che possiamo un po' definire come una radice del capitalismo, perché è un uomo ricco, è un uomo che una volta che il mito del West si è prosciugato come se fosse davvero una fonte d'oro che ormai è andata essiccandosi, scopre dei nuovi modi per fare i soldi, dei nuovi per tornare ad essere ricco, e è una ballata un po' anche sulla disillusione, su quello che è stato un vecchio mondo e quello che potrà essere il mondo futuro, insomma. È molto un film in cui ci si diverte e allo stesso tempo però non mancano i momenti topici del cinema di Peckinpah, perché ad esempio anche qua ci sono delle morti e noi sappiamo che quando Peckinpah fa morire nel migliore dei modi, nel senso nessuno come lui sono famose le morti riprese da Peckinpah. Insomma, è un film che parla di rinascita, ma parla anche di come si può perdere di nuovo tutto. Alla fine è la storia di un uomo perdente, di una sconfitta, ma con uno sguardo anche in avanti e in qualche modo ha in nuce quello che sarà appunto la base del futuro dell'America, quindi è come appunto un'epopea antelitteram del capitalismo.
Wow.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di The Soup of the Day. Sono ancora in compagnia di Angela Prudenzi e da Bravi Festival Insider. Prima di lasciarci abbiamo una notizia festivaliera. Ebbene, la Selvaggia Velo, la direttrice River to River Florence Indian Film Festival, che è l'unico festival in Italia che racconta l'India e il cinema indiano in tutta la sua estensione, nonostante il successo dell'edizione online che si era tenuta a dicembre su più compagnia con My Movies, aveva sempre avuto in mente quella di tornare assolutamente in sala, e quindi per la 20ª edizione il 14 e il 15 maggio prossimo al cinema La Compagnia di Firenze ci sarà un Best of River to River 2020.
Finalmente in sala. La Compagnia di Firenze ospita molti festival internazionali, questo è uno di quelli, e con un programma assolutamente molto ricco, a cominciare ad esempio con l'omaggio a Satya Jit Rai, uno dei grandissimi maestri del cinema indiano, con la proiezione di due suoi film, uno è Nayak e l'altro è Charulata, che sono veramente considerati tra i più belli del regista, ma molte altre sono le proiezioni, e tra l'altro si potrà anche vedere sabato 15 in visione in realtà virtuale in questo caso The Italian Baba by Kevin India di Elio Germano e Omar Rashid, che è uno spettacolo tratto da Piedi nudi sulla terra di Folco Tersani, quindi credo che insomma in pieno ambiente e atmosfere River to River, e poi documentari e poi film di finzione, insomma ce n'è per tutti i gusti. I biglietti saranno in vendita da sabato 1 maggio,
quindi sono già in vendita
cinemalacompagnia.ticca.it, e gli eventi naturalmente saranno organizzati nel rispetto delle normative in materia di Covid-19, ma questo lo sappiamo, ciò che conta sono i titoli dei film che si potranno vedere.
Perfetto, quindi Besso River to River 2020, 14 e 15 maggio al cinema La Compagnia di Firenze, potete già prenotare i biglietti. Angela, noi ci salutiamo, salutiamo i nostri ascoltatori, gli diamo appuntamento a domani, chissà di cosa vi parleremo, stay tuned, sempre alle ore 10 sul canale italiano di Entertainment di Fred, oppure ancora, come sapete, ci trovate in replica durante la giornata e sulle migliori piattaforme di podcast. Ciao a tutti, a domani su Fred.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を
I am Beconfi, Fred Film Radio, Marco Momoragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.